con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, abbatterà soprattutto coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Il Signore Gesù ha iniziato la sua missione profetica e salvifica annunziando il regno di Dio, senza specificare molto in che cosa esattamente consista questo regno. E nella sua predicazione, attraverso anche i suoi miracoli, i suoi esorcismi, ogni tanto parlava di questa intenzione di fare in modo che tutto potesse essere ordinato e funzionale alla venuta di questo regno, che è un regno che scende dall'alto, che è un dono di Dio, è qualcosa quindi che può realizzare solamente Dio in noi. E noi possiamo solo fare una cosa: lasciare che Lui lo costruisca nella nostra vita. Questo regno, la Scrittura non può che parlarne in termini metaforici, simbolici, perché, come insegna la filosofia, io mi riferisco evidentemente a quella tomista, l'intelligenza umana è capace di elaborare solamente l'intellegibile che è presente nel sensibile, ma gli è preclusa ogni possibilità di vedere ciò che non ci raggiunge attraverso i sensi, a meno che non ci sia appunto una rivelazione, una particolare grazia. Ma anche quando la rivelazione ci viene donata da Dio, essa deve sempre passare attraverso, diciamo, la fantasia umana, cioè attraverso la nostra psiche, per cui ci si può avvicinare a una conoscenza appunto che è oltre alla nostra possibilità, attingendo alle immagini a noi usuali e comprensibili. Ecco perché Gesù diceva: il regno dei cieli è come uno che semina, perché tutti possono capire cosa vuol dire seminare. Oppure il regno di Dio è come uno che cerca un tesoro e lo trova, scrivere uno stato d'animo, qualche cosa. E così, quando si parla allora del contenuto di quello che sarà questo regno di Dio nella pienezza dei tempi, per farsi capire da tutti, la via unica è appunto quella di fare riferimento a ciò che da tutti è conoscibile e percepibile, e cioè quello che cade sotto i nostri sensi. Ecco perché il libro dell'Apocalisse, che è il libro della rivelazione di quello che si realizzerà negli ultimi tempi e di quello che si realizzerà dopo la seconda venuta del Signore, ecco, ci descrive in termini concreti questa dimensione. Dobbiamo stare attenti a non immaginarci davvero che poi ritorneremo nel paradiso terrestre, dove appunto c'erano questi alberi meravigliosi del bene e del male, della conoscenza, quindi della vita e di quant'altro. Ecco, è un'immagine, una bellissima immagine però che ci parla di tutto quello a cui noi aderiamo e ci dice che quello che il Signore vuole donarci è saziarci. Questo oggi abbiamo ascoltato nella prima lettura. L'angelo del Signore mostrò a me, Giovanni, un fiume limpido come cristallo che scaturiva. E noi pensiamo a quei bellissimi ruscelli che scorrono, belli trasparenti, e anche al mare. È capitato, ad esempio, alle Isole Eolie, una sera guardavo questo mare così trasparente che uno, anche se era salato, se lo sarebbe bevuto. Ecco, quest'acqua che è la fonte della vita, perché dove non c'è acqua non c'è vita, non c'è ristoro, non c'è refrigerio. Il Signore dice: in quel giorno questo fiume di acqua viva, zampillante, si riverserà sulla città. Non solo si riverserà sulla città, ma alimenterà, farà in modo che ci sia questo albero meraviglioso che produrrà frutti tutti i mesi e le cui foglie sono in grado di guarire ogni malattia. Ecco, noi pensiamo alle situazioni che viviamo oggi negli ospedali, alla fatica che facciamo a trovare la medicina giusta per guarire le nostre malattie. Là le foglie servono a guarire tutte le malattie. Quindi c'è una prima descrizione del regno a venire in termini di sazietà e di sanità, di pienezza psicofisica che avvertiamo quando veniamo in contatto con qualcosa di bello, benefico e salutare per noi. E non a caso noi crediamo che il corpo risorgerà. Ma non solo. Il Signore ci dice anche che questo regno stupendo non è da assimilare al nostro, dove c'è un'alternanza tra luce e tenebre, tra giorno e notte, e quindi potremmo dire anche tra conoscenza e ignoranza, tra bene e male, tra preoccupazione e fiducia. Insomma, questo gioco delle luci e delle tenebre che si contrastano, no? Che sono proprio la caratteristica della nostra esistenza. Invece ci dice no, non vi sarà più notte. Non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché Dio li illuminerà. Quindi è tutto un altro mondo, è tutta un'altra realtà. È tutto un luogo dove si parla solo di armonia, di pienezza, non più contraddizione, giorno e notte, luce e tenebre, ma qualcosa di continuo, di duraturo, di stabile, che noi non riusciamo neanche a immaginare, perché la nostra vita è segnata sempre da questa alternanza di gioia, di tristezza, di euforia, di preoccupazione, di dubbi, di fiducia, di speranza, di delusione. Ecco, tutto questo mondo è destinato a scomparire per far posto a un'altra realtà che nessuno di noi può sperimentare pienamente in questa vita. Ecco qual è l'oggetto della nostra fede, carissimi. Non è semplicemente farsi aiutare a risolvere qualche problemuccio o problemone, perché ci sono anche i problemi grandi che ci sovrastano, che ci accasciano, che sembrano rendere la nostra vita a volte per alcuni insopportabile. Quindi necessariamente noi leviamo il grido a Dio affinché venga a risolvere questo problema contingente. Ma Dio vuole darci qualcosa d'altro, qualcosa di ulteriore, qualcosa che anche noi facciamo fatica a desiderare, perché non cade sotto i nostri sensi, non è da noi conosciuto. E quindi come possiamo innamorarcene? Processo dell'innamoramento dell'invisibile è possibile quindi attraverso una via che è positiva e negativa. Positiva perché noi siamo chiamati a pregare, a riflettere, a considerare, e negativa attraverso il contatto, confronto con i limiti di questo nostro mondo, che possono farci sperare e desiderare qualcosa di diverso. Ecco, allora la nostra preghiera, carissimi, possiamo anche chiedere a Dio tutto quello di cui abbiamo bisogno, abbiamo necessità. Però non dimentichiamo mai di chiedere per prima cosa di poterci innamorare di Gesù, di poter desiderare il suo regno, anche se sentiamo tanta confusione in testa, tanto limite, a volte forse ci sembra neanche di essere sinceri quando chiediamo il regno di Dio. È solo la preghiera che progressivamente può far nascere nel nostro cuore questo desiderio e questo amore. E allora chiediamo a Lui questa Eucaristia che alimenti il nostro desiderio, la nostra speranza, la nostra fiducia, e che l'oggetto della nostra preghiera prima di tutto sia questa espressione che ci è stata indicata questa sera nel versetto Maranatà: vieni Signore Gesù, affrettati. Vieni a liberarci, vieni a trasformarci, vieni a consolarci, vieni a riempirci della tua grazia.